un cantico, dimmi la storia di Cristo, non nemmeno. Centosessantaquattro. Dimmi la storia di Cristo. Dimmi la storia di Cristo, scrivila dentro il mio cuore, gronda di sangue Cristo, per me soffre col dolore, per la sua morte io vivo, sento gloria all'angelo di Dio, fra poco in cielo sarò. Dimmi la storia di Cristo, scrivila dentro al mio cuore, ma di sangue di Cristo, gloria di Cristo, parlami sempre d'amore, segno e dopo la Cristo, bene prende il mio abbandono, parlami un voglio di pace, che è la che viene da Gesù, che egli morì sulla croce per salvo l'uomo quaggiù. Dimmi la storia di Cristo, scrivila dentro al mio cuore, la storia di Cristo, e io davvero sarò. Cantico in francese, in italiano non so. Sì.
Seicentododici. Thank you. 612.
Sì. E questo?
Sì. Yeah.
Thank you. che sia difficile. Ecco, 489, questo mi sa che è facile. 489. Il tempio di Dio. 89. Adesso ci arriviamo.
Then boy,
sappiamo, vediamo un po', 64, 448, quanto era?
448.
Romini, Rosato, Romini, Rosato,
Ogni tanto ce n'è una nuova. L'altro ieri mi sono alzato da tavola, ho fatto due scalini per scendere e si è bloccato il ginocchio. Vabbè, pazienza. Non sapere cos'è, fatto sta che... Nonostante tutto, siamo qua, ringraziamo fratello Ibo per i cantici. Insomma, è stata una cosa un po' improvvisata così, però il Signore non guarda la forma, ma al cuore. Vogliamo alzarci, presentarci davanti al Signore ancora oggi. Ti ringraziamo, Signore, ancora in questo giorno, Signore, veramente dedicato a Te in particolare, Signore, e nel quale vogliamo avere, Signore, oh Signore, un rinfresco, Signore, veramente, oh Signore, una benedizione speciale, Signore. Benedici chi è qui radunato, Signore, e chi non ha potuto essere in mezzo di noi, Signore. Tu conosci i problemi, le difficoltà di ciascuno, Signore, dona forza, Signore, guarisci, Signore, le malattie, Signore, dona del tempo, Signore, affinché veramente Tu possa essere lodato e glorificato in ogni cosa, Signore. Veramente Ti ringraziamo di questa riunione, Signore, che ancora oggi ci concedi di avere, Signore, dinanzi a Te e con Te soprattutto, Signore, con la Tua presenza in mezzo di noi, perché Tu, Signore, fedele alla Tua parola, hai detto che dove due o tre sono radunati nel Tuo nome, Signore, ecco, Tu sei in mezzo di loro, Signore, veramente. Ti ringraziamo di essere qui, Signore, di aver guidato, Signore, i cantici, di aver messo nel cuore, Signore, il desiderio di servirti. Ungi Tu le labbra, Signore, che parleranno, Signore, disponi i cuori, Signore, le orecchie, la mente, Signore, a ricevere quanto Tu ci stai donando e ci hai donato e ci donerai, Signore. Guida ogni cosa, Signore, perché veramente siamo confidenti, Signore, che rimettendo ogni cosa ai Tuoi piedi, Signore, oh Signore, Tu la guidi nel modo giusto e corretto per le anime nostre e per tutto l'essere nostro. Nel nome di Gesù Cristo, Signore nostro, ancora oggi abbiamo il privilegio di poterti ringraziare e lodare. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Funziona? Funziona? Vabbè, guardate lì. Che non funziona per loro. No, perché devo, vabbè, comunque. E bisogna cambiare tutte le password, bisogna fare tutta sta cosa, loro hanno messo un numero, vabbè, cose tecniche. Proveremo dopo. Allora, io mi ero preparato delle cose, ma però poi sono cambiato un attimino. Quello che avevo in cuore già la settimana scorsa, non so quando l'avevamo letto questo passo, se l'avevamo letto, sì, l'avevamo letto, nella Genesi 19, Genesi 19, versetto 5. Qui quando i due angeli sono andati a Sodoma e Gomorra e Lot li ha ospitati a casa sua, no? Quindi Genesi 19, versetto 5, chiamarono Lot e gli dissero: dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. Lot uscì verso di loro sulla porta, chiuse la porta dietro di sé e disse, ecco, anche questo atto di chiudere la porta dietro di sé ha un, penso, un suo significato. Quello che è dietro la mia porta, nella mia proprietà, nella mia casa, dove ho i miei ospiti, è sacro, non deve essere esposto fuori. Dei fratelli, li chiamo fratelli, fratelli miei, non comportatevi in modo così malvagio. Ecco, io ho due figli che non hanno ancora conosciuto uomo. De, lasciatevi le porti fuori e fate loro quel che vi pare. Non fate nulla a questi uomini perché essi sono sotto la protezione del mio tetto. Ecco, da qui mi era nato in cuore veramente di parlare, cercando altri versetti e tutto, di quanto è sacra l'ospitalità, di quanto è sacro il fatto di avere qualcuno nel nostro tetto, ma non solo quello materiale, anche quello interiore, che veramente è la cosa, l'ospitalità è sacra, e quando si dice sacra è qualcosa che appartiene al divino, al Signore, tanto che era disposto, immaginatevi, a fare cosa pur di non toccare i suoi ospiti. È vero che erano angeli del Signore e tutto, ma il concetto è quello. Quindi da lì poi il discorso sarebbe, mi sarebbe piaciuto portarlo, ecco, in quello che è la consacrazione, in quello che è la, diciamo, l'amore fraterno, il condividere il proprio avere, come dice anche poi più avanti nelle scritture, e condividevano tutto fra di loro, ecco, il mettere tra chi mi è fratello, mi è amico, mi è ospite, condividere tutto, ma dietro quella porta, senza avere l'influenza di quello che c'è fuori, senza l'influenza del mondo, ecco. Però poi stamattina le cose sono andate in un modo un po' diverso, intanto però qualcosa ho detto in merito a quella cosa, ma quindi veramente, e io credo che sia importante avere in cuore, e Dio credo che in questa piccola chiesa l'abbia messo, a differenza di altre situazioni, questo ritenere il fatto di avere una comunione fraterna, il fatto di avere l'ospitalità, di poter praticare l'ospitalità, del poter stare insieme, del poter condividere la parola di Dio, ritenerla una cosa importante, dove non c'è un guardare al costo materiale, magari, ecco, di ospitare, di fare. Quanto è bello, quanto è piacevole quando i fratelli dimorano insieme. Ora sì, va bene, dimorano insieme, è giusto, ma nel dimorare insieme c'è anche, diciamo, una disposizione del materiale nei confronti, cioè, poi chi più chi meno secondo le possibilità, ma ecco, a me piace tantissimo quando c'è l'occasione, appunto, di stare insieme, magari anche a casa mia, così, di avere lì una tavolata con tutti i fratelli, tutto, perché ti riempie il cuore questa cosa, perché senti che è nella volontà di Dio. Quando mi sono licenziato dall'azienda, perché dovevo andare in pensione, era pratica e usanza di quelli che mi hanno preceduto nel fatto di andare in pensione, di fare una bella cena, di uscire fuori, forse l'avevo già detto, ma ve lo ripeto, con tutti quanti, ma a me questa cosa proprio no, perché... E quindi ho portato semplicemente dei pasticcini per il giorno in cui me ne sarei andato, giusto così, per un pro forma, ma... Con alcune persone però, ecco, dopo 18 anni che sei lì, si erano instaurati anche dei rapporti di amicizia, di rispetto, ma non con tutte e 50 le persone che lavorano lì, soltanto con 4, 5, 6 forse persone, no? Ecco, queste persone poi in privato ho detto, ecco, vedete, per me, non è che non lo voglio fare, perché, ma sarebbe un'ipocrisia, perché per me condividere il mio pane con una persona, stare a tavola con una persona, è un qualcosa di sacro, perché... Perché è così? Perché io lo sento che nel mio cuore è così. Quindi, a te che sto dicendo questa cosa, se mi vorrai onorare della tua presenza nella mia famiglia, un giorno ci potremo trovare e staremo attorno al tavolo e parleremo, discuteremo e ci saluteremo con armonia. Perché solo con le persone con cui c'è un certo rapporto, io penso si può fare questo discorso. Invitare una persona con la quale... E poi dare occasione, perché poi in quelle feste lì si sa cosa succede di tutto di più, cioè sarebbe ipocrisia. E quindi ecco, come veramente l'ospitalità, quando il condividere le proprie, chiamiamole ricchezze, insomma, il proprio pane, le proprie, con delle persone, dopo che hai conosciuto il Signore, cambia completamente di significato. Perché finché sei nel mondo lo fai, con altri scopi, altri motivi. Quando hai conosciuto il Signore, cambia tutto il significato. Ma comunque, come dicevo, poi stamattina mentre venivamo qua in macchina, mi è venuto in mente qualcos'altro, in cuore più che altro. Nella prima lettera di Pietro, primo Pietro, capitolo 4, perché anche, diciamo, nel decidere di servire il Signore, o meglio, nel momento in cui siamo stati chiamati dal Signore, qualcosa nei nostri cuori è cambiato e non è più come era prima la nostra vita, grazie a Dio. Poi chi più chi meno, no? Ma non è più comunque quella. Mentre magari prima ognuno percorreva delle strade diverse, chi era veramente un malandrino, chi lo era meno, ma comunque nessuno di noi camminava nella retta via. Ora invece tutti camminiamo nella stessa via, poi rimangono sempre delle sfumature, uno ha un dono, uno ne ha un altro, uno ha un carattere, uno ha un altro, ma lo scopo comune e il sentire comune è lo stesso. Ed è quello che adesso qui andremo a leggere, perché appunto qui quello che Pietro dice, vedo proprio come è lo specchio della vita quotidiana che siamo chiamati a vivere. Leggiamolo allora, 1 Pietro dal capitolo 4. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Ora, ecco qui già, quando c'è stata la chiamata per ognuno di noi, penso che questo versetto sia diventato visibile e comprensibile nei nostri cuori, nella nostra volontà. Per vivere il tempo che resta, non sappiamo quanto, un giorno, un anno, 20 anni, buh, chi può dirlo. Per vivere il tempo che resta nella carne, cioè in quello che siamo, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. E quindi secondo la volontà di Dio, qual è la volontà di Dio? Beh, in tante cose già lo conoscevamo, ma nel dettaglio, nella perfezione, credo che grazie al fratello Branham il Signore ci ha rivelato tutte le cose nel dettaglio, anche quelle piccole cose che fanno sì che tutto venga messo a posto nella nostra vita. Ora, c'è il desiderio nella nostra vita di questo? Credo di sì, se no non saremmo qua. Poi al versetto 3. Basta per noi infatti il tempo della vita trascorso a compiere la volontà dei gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro gli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ieri c'è stata una cosa che mi ha fatto piacere, erano circa le 15, le 5 del pomeriggio e ho preso delle cose che dovevo portarle giù in garage e stavo scendendo e Stefano era fuori con un suo amico, l'unico ragazzo lì con il quale ha fatto un po' di amicizia, cioè, a parte ovviamente i fratelli di e i figli di Francesco, no, ma diciamo così, questo ragazzo è un ragazzo della sua età, ha una storia un po' particolare, di famiglia, tutto quanto, no? Comunque è un ragazzo molto curioso, e sa che noi non siamo cattolici, no? E ho visto che parlava con Stefano e vabbè, io passavo e Stefano, ma spiegagli, papà, per favore, ma spiegagli un po' a Cristi, si chiama Cristi questo ragazzo, spiegagli un po' cosa, chi siamo, cos'è la religione, insomma dalle 5 siamo stati lì fino alle 7 a parlare, no? E lui, questo ragazzo qui fa, non so se è il primo o il secondo anno di università e studia matematica, no? Vuole diventare un matematico, ha questa passione per questa cosa e vabbè. E mi dice, ma io tra le varie domande che mi ha fatto, no? Dice, ma io credo che ci sia un Dio, un qualcosa di superiore, perché anche guardando la matematica, la perfezione di queste cose, ci deve essere un qualcosa, no? Però ecco, non riesco a vederlo, sai, io essendo un uomo di scienza in questo senso, no? Faccio fatica a vedere quello che credete voi, insomma, e qui mi sentivo un po', adesso non a questo livello, no? Come abbiamo letto nel versetto 4, perché per questo trovano strano che voi non correte con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ora, la seconda parte qui, lui non è il caso perché è un ragazzo corretto, cioè veramente, ma ecco, Questo trovare strano il fatto che noi siamo diversi, no? Nel nostro modo di vedere le cose, tutto quanto, alla fine gli ha detto, senti Cristi, allora, tu dici, sono uomo di scienza e tutto, ora, vieni ti faccio vedere una cosa nel mio laboratorio, no? E gli ho detto, io avrei voluto fare degli studi più, però mi sono dovuto fermare per questo, è rimasto a bocca aperta. Gli ho detto, vedi, il fatto di essere uomo di scienza non preclude che tu non possa credere nel Signore, perché tu fino adesso non sapevi chi e che cosa io sono, ma di queste cose, come diceva l'Apostolo Paolo, non ne faccio un tesoro, sono una cosa che mi sono servito, mi servono insomma per vivere, ma non è lì il mio cuore è al Signore, questo non preclude il fatto, è rimasto così, no? Poi ha visto io una lavagnetta nel quale c'è delle formule, fa, posso scrivere anche io una formula? Perché no, scrivi una formuletta, ho scritto la formuletta, vai. E quindi è rimasto toccato veramente da quello che abbiamo detto. Questo mi fa piacere. Ma andiamo avanti. Al versetto 5 qua dice, essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Per questo, infatti, è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero per suo segno, ma vivessero nello spirito secondo Dio. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà moltitudine di peccati. Ecco, questi versetti, veramente, ora la fine di tutte le cose è vicine. Parlando con quel ragazzo, viene e mi dice, ma allora tu mi stai dicendo che nella Bibbia c'è già scritta il futuro e la fine delle cose, tutto quanto. Ho detto sì, questo è scritto. Ovviamente però bisogna avere la chiave di lettura, giusta, perché insomma, no? Le religioni fanno un'altra cosa, ne fanno uno strumento di questa cosa, no? E è rimasto insomma così. E quindi, ma per noi che siamo credenti, che abbiamo già fatto quel passaggio, cioè che crediamo che la parola di Dio è la verità, ecco che magari a volte, anch'io lo vedo in me, magari per le difficoltà, per i problemi che ci sono, che ogni volta, giorno per giorno ce n'è sempre una, va bene, succede tutto questo attorno a te, ora alla fine di tutte le cose vicine, siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, che succeda, che il nemico mi metta davanti qualcosa, io devo capire che non sono maledetto da Dio perché ho sbagliato un qualcosa, ma perché è il nemico che cerca di farmi allontanare dal Signore. Quindi, che cosa ha sempre fatto il nemico? Non mettere l'amore tra le persone, ovvero cercare di distruggerlo. L'amore coprirà una moltitudine di peccati, perché l'amore di Cristo, che è stato lui il primo a dimostrarlo nei confronti dell'uomo peccatore, non ha guardato a ciò che era. Sempre parlando con quel ragazzo, io ho detto, la conosci? Perché un po' le scritture, insomma, essendo cresciuto in un paese cattolico, qualcosa di catechismo, queste robe qui, che poi non so, probabilmente c'è anche qualcosa di ortodosso perché sua madre è di origine dell'est. Ma comunque, al di là di quello, ho detto, tu conosci la parabola del figlio il prodigo? Cioè la parabola, l'episodio scritturale del giovane ricco. E mi dice, quale? E quando Gesù ha detto, ah sì, lo conosco. Ecco. Lì c'è una frase che c'è scritto che Dio, cioè Gesù, lo vide e lo amò. Quindi lui aveva amore per quella persona perché sapeva già nel suo cuore cosa lui aveva, ma sapeva anche a cosa era veramente attaccato il suo cuore. E infatti Gesù si rattristò della risposta che gli diede, ma non di meno le cose erano così. Questo proprio per far capire che anche con la donna adultera non c'è stata una condanna da parte del Signore, no? E questa cosa qui veramente, quindi quando c'è qualcosa, veramente che il nostro cuore possa sperimentare quell'amore che Gesù ha usato verso ognuno di noi per non farci guardare al problema che c'è lì in quel momento, ma al di là. Poi ovvio, magari nella carne abbiamo un momento di debolezza, ma continuiamo al versetto 9. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Questo si collega un pochettino a quello che è, no? Cioè, se io ospito qualcuno, lo faccio perché ce l'ho nel cuore, non è che lo faccio perché lo devo fare e che quindi poi dico che pizza, ma questo qua non poteva stare sulla casa sua. È questa ipocrisia, no, ovviamente. Piuttosto dico, no, guarda fratello, sorella, oggi non posso perché, che so, io devo fare una cosa che non posso rimandare, facciamo un'altra volta, no, per dire, no. Ma capite, no, cosa voglio dire? Quindi veramente, e questo rientra anche nel versetto di prima, l'amore coprirà moltitudine di peccati, quindi quando c'è l'amore, l'ospitalità viene da sé. Se io mormoro è perché c'è qualcosa che, insomma, non funziona, no? Al versetto 10, ciascuno, ecco anche questo molto importante, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori nella multiforme grazia di Dio. Oh, qui c'è scritto tanto in queste quattro righe. Ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Non tutti abbiamo le stesse capacità, le stesse, cioè Dio ha dato a ciascuno di noi un qualcosa. Come nel materiale, io non posso, per dire, se ho bisogno di fare un muro, non saprei neanche da che parte cominciare, e quindi chiamerò uno che sa fare il muratore, perché quello è il suo mestiere, e il muratore viene e mi farà il muro, no? Io potrò dare qualcosa di mio, nelle mie competenze specifiche, in quella cosa, secondo appunto quello che Dio ci ha dato, e come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio, cioè qui fa capire proprio come Dio ha dato a ciascuno qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso serve per l'edificazione della Chiesa, del corpo di Cristo. Si dice tante volte, no? C'è il mignolo, c'è l'indice, c'è la gamba, c'è qui, c'è su, c'è giù. Se tutti fossimo gamba sarebbe un corpo deforme, mentre il Signore ha una sposa senza né ruga, né crespa, né macchia alcuna. Quindi ecco che se uno parla, 11, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Quindi, veramente, che ognuno non sia qua, se vogliamo, viene fuori anche questo, non sia geloso del fatto che uno magari porta la parola, e lui magari non ha questo dono di portare la parola, ma ha il dono magari di esortare, di fare, cioè ognuno deve ringraziare il Signore per ciò che Dio gli ha dato. E se non vede che cosa Dio gli ha dato, che veramente chiediamo al Signore di dire: ma qual è il mio compito? Che cosa mi hai chiamato a fare? No? Perché sicuramente se ci ha chiamati è per un qualcosa, è per l'utile comune. Che veramente il Signore ci dia questa visione per ciascuno di noi e che ci faccia essere a Lui grati per ciò che ci ha dato, mettendo appunto quello che ci ha dato a servizio della Chiesa. Carissimi, al 12, carissimi, non lasciatevi disorientare, ecco qua, per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. L'avevo già detto prima. L'altro giorno c'è stata lì la signora che si occupa di mia madre ogni tanto, no? E alla quale ho regalato una Bibbia, e è curiosa, insomma, chiede, fa ogni tanto delle domande, no? E non so come siamo andati sul discorso, che ve l'ho già raccontato, ma che mi è esploso il piano cottura quando era venuta mia cugina, vabbè. E lei mi dice: ma com'è possibile che succedono, c'è sempre qualcosa che va di traverso, specialmente delle persone come voi che sono credenti, che seguono il Signore, ma proprio per quello che succedono queste cose, no? Perché chi è già nelle sue mani del nemico, non si preoccupa di dargli fastidio, mentre chi vuol fare la volontà del Signore è lì che viene ostacolato. Ora, la cosa lì del piano cottura è una sciocchezza, però sono tutte quelle piccole cose che, come se vi accadesse qualcosa di strano. No, sono piccole prove, questa, ma ce ne sono anche di più grandi nella vita di ognuno, ognuno può dire la sua, ma di non lasciarci disorientare per la prova, qui parla prova di fuoco, non parla di acqua tiepida, per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura, al 13 leggo, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ora, quando nella prova otteniamo una vittoria, non la otteniamo per la nostra forza, se vogliamo per la forza della fede che Dio ci ha dato, per quella forza che Dio ci ha dato tramite la nostra fede, tramite la preghiera, tramite l'affidarci a Lui, quando usciamo vittoriosi, ecco che quella gioia, perché se io sono nella sofferenza per una cosa e poi quella sofferenza cessa perché è stata tolta la causa, per mille motivi il Signore sa, e veramente l'anima nostra tira un respiro, no? Poi magari il giorno dopo c'è un'altra, ma su quella prova non siamo stati noi, ma è perché il Signore ha visto che in quella cosa siamo stati in grado di resistere, abbiamo trovato pace, abbiamo magari messo a posto delle cose in famiglia, magari so, tra marito e moglie c'era qualche screzio, si è discusso, ma nell'amore del Signore le cose sono andate a posto. Vabbè, adesso non voglio fare esempi personali, ma vabbè, no? Ognuno può mettere il suo esempio davanti al Signore, no? E quindi per rallegrarci ed esultare, e questo rallegrarsi ed esultare vuol dire grazie Signore, ti ringrazio veramente della tua fedeltà che mi hai chiamato, mi stai provando e via. Al 14, se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Amen. Amen. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri, ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi di Dio. Glorifichi Dio a questo riguardo. Giustamente, se io sono condannato dagli uomini perché ho fatto qualcosa di male, nessuno può dire niente, ma se vengo deriso, vengo preso in giro, vengo accusato di cose fasulle perché sono un credente, vabbè, gloria a Dio, dice qua, no? E quindi questo deve servirci da sprone, da qualcosa che, non dico di andare a cercarle queste cose, ma se vengono, di non farcene un cruccio per dire, ah, se non seguivo il Signore, ma perché a me queste cose? No, è perché fa parte del, chiamiamolo, gioco, nel quale ci siamo, nella lotta, nella quale ci siamo ingaggiati in opposizione al mondo, ma a favore del Signore. È ovvio che poi il mondo ci dà contro, ma se ci dà contro, amen, vuol dire che stiamo servendo il Signore. Poiché al 17, poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Allora, quando c'è un giudizio, ci sono delle prove da portare, no? Uno è stato preso, messo lì davanti al giudice, allora lui ha fatto questo, questo, questo. Ok, il giudice dice, vabbè, dove sono le prove? Cosa hai fatto? Questo, questo, questo. No, ma sono delle false accuse, quindi no, sei libero di questo, no? Ma se ci sono delle cose che vanno messe a posto, il giudice mi dirà, va bene, allora, questa cosa qui è sbagliata, la devi mettere a posto se vuoi essere, no? Quindi dobbiamo avere, io per primo diciamo, sì, è sempre chiaro che quando sono qui parlo della mia esperienza che Dio mi sta dando. Se ci sono delle cose che portano un certo sconquasso, devo prima vedere se questa cosa viene da me, se sono io che sono fuori posto, no? Perché appunto è giunto il tempo che cominci il giudizio dalla casa di Dio, e se io reputo, credo che Dio mi ha chiamato per far parte di questa casa, mi devo aspettare che tutto sia a posto. Cioè, i miei figli in casa mia devono rispettare le regole della mia casa. Se sgarrano, se escono da quei binari, dico, oh, mettiamo a posto sta cosa, Ma non è perché non li voglio con me, se li riprendo, ma bensì perché voglio che stiano con me nella giusta posizione. Poi al 18, e se il giusto è appena salvato, dove comparerà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele creatore facendo il bene. Mi fermo qua perché sennò, beh, in realtà mi sono segnato anche dei versetti al versetto 5, al capitolo 5, li leggo velocemente. Qua dice al 5, primo Pietro 5, versetto 7: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi. Quando c'è un problema grosso, quando c'è un ma anche piccolo, poco importa, perché nelle piccole cose no, si vede la fedeltà, quindi anche in queste cose, quando c'è un qualcosa veramente che ci opprime, che ci... E qui il Signore ci esorcia, qui Pietro, vabbè, qui il Signore tramite Pietro, dice di gettare su Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Non è che se Egli ci ha chiamati, ci ha condotto per un certo tempo, dicevo, oh, adesso mi sono stufato, questo qui non ne fa mai una giusta, vabbè, lascialo lì per fatti suoi. No, non funziona così. Anzi, Lui continuerà a permettere magari che rimaniamo in quella prova finché veramente non facciamo questa cosa di gettare su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché, voglio dire, Lui ha pagato anche per quella sofferenza. Il fatto di non volerla mettere su di Lui non è per scaricare il barile, sia chiaro, ma è riconoscere che quella difficoltà che io sto passando, Lui l'ha già vinta, e quindi devo prendere quella vittoria e applicarla a quel problema. Non è facile, perché c'è sempre questa lotta. Qui al versetto 9, Lui lo dice, Pietro 5:9 dice: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quindi ecco, sentire questa comune lotta già vinta da parte del Signore, che comunque tutta la Chiesa sta avendo, e noi quale parte di questa Chiesa crediamo che veramente siamo partecipi. Ognuno di noi, ecco, guadagna un pezzettino di territorio nel regno di Dio, che il nemico invece non vorrebbe che così fosse. Quindi veramente che il Signore dia la forza a ciascuno di noi di resistere, di prendere in mano, ecco, quella vittoria che Egli ha dato, e che si possano compiere tutte le promesse e tutte le, e che ognuno di noi, ecco, possa prendere veramente quella posizione che Dio gli ha dato. E se non ci è chiara qual è, chiedere al Signore, che, ecco, no? Amen. Che il Signore ci benedica. Non so se c'è qualcuno che ha una testimonianza o qualcosa, altrimenti lascio libero. Amen. Sì, boh, se vuoi dire qualcosa, o fratello Antonio, una testimonianza, lascio libero.
Forse fratello Antonio. C'è Antonio che si prego, Antonio. No, vai. Cerco che non posso avere gli occhi dietro, non ti
devi fare. Pace a tutti, fratelli e sorelle. Vorrei leggere con voi Corinti, Corinto 1, 3, 16. Uno Corinto 3, 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perciò quel Tempio di Dio e del Signore è santo, e qual siete voi. Amen.
Parla più forte e ripeto.
Ancora. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il Tempio di Dio, e Dio guasterà lui, perciò che il Tempio di Dio è il Signore, è santo, e quale siete voi. Amen. Se noi siamo i Tempi di Dio, arrivando a quello che dice il fratello Gianfranco, siamo la stessa cosa. Dobbiamo amarci uno con l'altro. Se noi non ci amiamo uno con l'altro, allora qual amore e qual timore di Dio c'è dentro di noi? Che Dio benedica questa parola e questo pasto. Come anche Davide 102, Salmo 102. Questo è Davide il salmista. Gloria a Dio. Io mi sono rallegrato di ciò che mi è stato detto. Andiamo alla casa del Signore. O Gerusalemme, i nostri piedi sono fermi nelle tue porte. I nostri piedi devono essere fermi in Gesù Cristo, non in Gerusalemme quello che c'è là. Amen. Che Dio benedica questa parola. Alle tue.
Alleluia, ringraziato sia il Signore. Abbiamo già sentito una piccola predicazione, un'altra predicazione, insomma, ci fa del bene, ci fa del bene. Ogni cosa deve andare al suo posto. Ibo, tu puoi parlare pure francese, ti traduco se vuoi. Stamattina avete visto la nostra bravura nel cantare quando manca il dono per cantare. Sia Antonio che Francesco, che magari Francesco anche che ha la voce bassa, Antonio non c'è l'altro parlante quando parla, lo sentiamo forte, Antonio Pavia. Francesco lui canta giusto, ma canta basso, quindi abbiamo difficoltà, io che manco d'orecchie qua, insomma, un pochettino diventa. Alleluia, che Dio li possa benedire, i fratelli sono assenti, Antonio lavora, sta lavorando. Francesco non stava tanto bene e quindi voilà. Ecco perché quando manca qualcuno sembra che siamo un po' zoppi, zoppichiamo da una parte qualcosa che manca. Però quello che è importante è che la presenza di Dio rimanga in mezzo di noi. Questo è quello che desideriamo sempre. Ecco perché ogni cosa è stata detta secondo lo Spirito di Dio, la parola di Dio, è importante. In modo che possiamo sempre renderci conto che malgrado che siamo pochi e malgrado che non cantiamo bene, Dio guarda il cuore, ci ascolta e sa quello che dobbiamo dire, come dobbiamo fare. Amen. Credo questo, giusto? Alleluia. Che Dio veramente ci benedica. Vedete, Davide diceva spesso, io mi sono rallegrato di ciò che mi è stato detto, andiamo alla casa del Signore. Vedete, fratello Brana me lo ripeteva spesso. È troppo forte, sono io che mi sento la voce che mi risuona, cioè il naso che, vero, è forte? No. Fratello Brano ripeteva spesso questo, di avere la gioia per poter andare nella chiesa, cioè dire sentire che abbiamo questa attrazione, essere attratti da qualcosa che ci chiama all'appuntamento dove ci incontriamo con i fratelli e dove l'amore fraterno essendo in mezzo a noi, lo possiamo manifestare, cioè dire, ecco, vediamo questa. Credo che una cosa che è importante, la credo veramente con tutto il cuore. Dio, l'attributo principale di Dio, per me, come l'ho sperimentato io nella mia vita, e come su Lui si è presentata a me nella mia vita, il suo attributo più forte, più profondo, è il perdono.
Amen.
Se voi, se voi pensate che veramente il dono, cioè dire la natura di Dio, la natura di Dio stesso, magari quando ha castigato Israele, quando ha castigato i peccatori, eccetera, ma la sua natura è la natura di un perdonatore. Dio è perdonatore. E questa cosa a me mi stringe il cuore, mi tocca. Mi tocca. So che in qualsiasi situazione difficile io posso trovarmi, e ci troviamo, e so che lui poi, la vede che la cosa magari non la facciamo di volontà, diciamo, proprio, che non so come dire, facciamo apposta. Ma va là. Allora lui, il Signore, lui perdona, fa grazie. Come abbiamo sentito, ognuno c'ha le sue... Io posso fare un po' di muratura, posso fare i copitetti, questo lo so fare, posso mettere le grondaie, questo lo so fare. L'ho imparato, me l'hanno insegnato e lo so fare. Ma l'elettricista non lo so fare. Vedete, no? Cioè dire sì, mettere due fili insieme, una presa, ma quella è una cosa di cantiere, una cosa normale. Ma è tutto un programma, vedete, quindi ognuno, Dio ha dato veramente qualcosa di speciale, ha fatto dei doni agli uomini, soltanto che tutti noi dobbiamo trovare il nostro posto. Quando l'abbiamo trovato, ritorno un pochettino a quello, quando l'abbiamo trovato, lì dobbiamo lottare, perché il diavolo non ce lo vuole fare prendere quel posto là. Se Dio te l'ha dato, tu lo prenderai, cioè tu vincerai la battaglia per prendere e sei a posto. Avete afferrato? Giusto? Vedete? Quindi è una lotta continua, perché come si diceva qualche settimana fa, non lo so, vedete, dobbiamo avere a che fare con il nostro, con la nostra natura personale. Io ho la mia, non siamo tutti uguali, eh? Se Dio avesse fatto, ci avesse fatto tutti uguali, eravamo dei robot. Ma Dio ci ha dato a tutti noi una mente, un libero arbitrio, una volontà. Voilà. Siamo diversi gli uni dagli altri, siamo diversi. È normale. È nella diversità che Dio prende gloria, nella diversità. Di poter mettere nella diversità delle persone, metterle insieme, affinché queste persone, esattamente come la Pentecoste, tutto quello che lui ha fatto era proprio questo. La torre di Babele, volevano fare qualcosa di sbagliato e li ha dispersi. Ma la Pentecoste li ha radunati, vedete? Per avere tutti un medesimo sentimento. Nella diversità avevano tutti un medesimo sentimento. Un medesimo amore, una medesima attrazione. Nella diversità... Alleluia! E questa cosa è speciale, è speciale. Quindi io devo accettare il muratore, devo accettare il falegname, devo accettarlo. Però devono essere dei giusti, voilà. Poi l'apprendissaggio si fa camminando, magari io, quando mio padre mi ha messo sotto per mettere cemento, il muratore, via, sa, impastare la calce, il cemento, e naturalmente si parte da basso e poi man mano si cresce, giusto? Si va più, ci si forma. È quello che Dio vuole fare, e ci ha formati all'immagine di Gesù Cristo. Siamo nella sua immagine, e somiglianza. Alleluia. Che Dio ci benedica, Vi ricordate che domenica scorsa, quando abbiamo ascoltato la predicazione del fratello Frank, cioè dire quella del 98, se siete stati attenti, perché bisogna stare attenti a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, ha confermato quello che noi domenica prima è stato predicato qua. Quindi, come anche che quella, che quel dischetto, state ben attenti, anche che quel dischetto è stato messo da mano d'uomo, E noi, io vedo che Dio conferma una certa cosa, io devo credere che Dio che lo fa, giusto? Devo accettare che è lo Spirito che lo fa. Quindi sono sottomesso all'autorità suprema di Dio. Tutti noi dobbiamo esserlo sottomesso all'autorità suprema di Dio. Perché dico questo? Perché quello che il Signore ha parlato domenica, ha parlato un po' della fede, ha parlato dei conduttori, ha parlato del regno di Dio in generale pure, vedete? Quindi ha visto come Abramo si è messo a ridere, perché lui non ha riso come ha riso magari Sara, ma si è messo a pugnare e dice: ma io sono vecchio, dice il Signore, ma tu che cosa vuoi fare con me? Vedete? Mentre Sara magari ha avuto un sorriso un po' magari diverso, ma ha riso anche lei, anche Maria dice ha riso, vedete? Io sto ripetendo un po' queste cose per dimostrare che quando noi stiamo attenti a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, la fede viene. La fede viene dall'ascoltare. Dice, ma come ascolto? Devo essere toccato da quello che ascolto. Non so come spiegare questa cosa. Devo essere preso da quello che... Devo essere attento. A scuola il maestro... Io ero terribile, ma nella quinta elementare andavo benissimo, imparavo, stavo attento, imparavo, poi mi sono perso, nelle superiori mi sono perso. Stavo attento e non avevo neanche bisogno di studiare, questo voglio farvi capire, a casa non avevo neanche bisogno più di studiare perché avevo tanto ammagazzinato quella cosa che magari poi a casa... magari prendendo giusto il libro così magari, ma poi sapete, si pensava più a giocare che a cercare di... A quei tempi era diverso da oggi è tutta un'altra cosa la scuola. Noi avevamo il tempo di giocare, ora il tempo di giocare non ve lo danno, anche quando siete in vacanza dovete studiare, vedete un po'. Quindi stava attento, e quella cosa di essere attento poi si moltiplicava. Potevo andare con altri piccoli esempi che io stesso, che nella mia mente facevo, e arrivava al ragionamento che il maestro, si chiamava maestro Fassaci, questo mi ricorda, Antonio Fassaci. E poi quando mi interrogava ero sempre pronto, quindi io avevo sempre delle buone note, delle scuole elementari, delle buone note, e poi che mi sono perso, ripeto. Quindi quello che voglio farvi capire... che quando si ascolta la parola, perché io credo che questo è importante per noi oggi più che mai, perché quello che sta succedendo, quello che il diavolo ci vuole mettere davanti è una distrazione, perché magari mentre ascolto mi vengono altri pensieri, vengono altre cose che si mettono davanti e mi impediscono di concentrarmi su quella cosa che sto ascoltando, vero? Giusto? Avete afferrato? Che Dio ci aiuti veramente ad essere concentrati quando la parola di Dio viene predicata, quando la parola di Dio viene letta, viene predicata, in modo che possiamo afferrarla subito e dire: ma stai parlando con me, Signore, vero? Sento che dice qualcosa, vediamo, mettiamo a posto questa cosa, vediamo un po', non so, afferrate quello che voglio dire, vedete? In modo che camminiamo in armonia, perché questa fede viene da quello che io sto ascoltando e come applico la parola. Vi ricordate di Pietro? L'ho notato. Ho notato che Pietro, lui, si trova in Luca, povero Pietro, vedete, lui vede Gesù che veniva, che camminava sul mare, sul lago di Genesaret, una volta lo chiamano, si chiama mare, una volta, ok, camminava, e da un tanto lo vedono, il mare era un po' tormentato, e lo vedono, hanno avuto poi di quello spirito. E Gesù gli ha parlato, li ha rassicurati e dice: sono io. Pietro dice: ma se sei tu, Signore, fai che io vengo da te. Fai che vengo, vai. Vieni. Gesù, Pietro, dice: vieni. Gesù dice a Pietro: vieni, quella parola è uscita, parola di fede. Vedete?
una parola di autorità, autorità. Vieni. Pietro scavalca la barca e cammina sul mare. Vero? Incredibile. Scavalca la barca e cammina sul mare, rimane a galla, vedete, in piena, invece di scendere. E quindi lì comincia a fare i primi passi nell'acqua. E ad un tratto realizza, vedete il cervello? Vedete il cervello? Ad un tratto realizza che sta camminando sul mare e che il mare... L'autorità della parola ha cessato il suo effetto. Avete afferrato? Lo potete afferrare? Ha cessato il suo effetto. È finito l'effetto. Quindi la fede non c'era più. Quindi era una fede momentanea, di scatto. E poi altri pensieri sono sorvenuti. Quindi quando entrano altri pensieri che vengono, quella fede primaria, quell'azione che Dio parla, perché Dio quando parla c'ha l'autorità. Perché è Dio che parla, è autoritario. Cioè, la sua parola è sì e amen, punto e basta. Non viene indietro, non va avanti, ci ferma, è là. Allora, quando tu l'ascolti, e che tu l'ascolti continuamente, quella entra, fa breccia, acchiappa il cuore e lo trasforma. Avete afferrato? Ma se io in mezzo me ne vado, è finita. L'effetto della fede, dell'autorità della parola, si perde ed è finita. Ecco che abbiamo tanti problemi. Giusto? Alleluia. Che Dio veramente ci benedica. L'avevo messo, mi sa che è in Luca, se non sbaglio, qui in Luca l'avevo scritto. L'avevo scritto qui che Pietro, l'avete trovato lì dov'è? Ah, in Luca, se non sbaglio che è in Luca. Che... Poco importa, l'abbiamo detto, quindi questa cosa mi premeva di dirlo, perché è importante, perché, cioè dire... Se uno fa l'esperienza della nuova nascita, quell'esperienza della nuova nascita, per rimanere nella nuova nascita e crescere in questa nascita e diventare uomo, deve stare attento, deve avere l'attenzione, perché è la parola che ti fa crescere. È la parola. Avete afferrato? La parola unta dallo Spirito di Dio che fa crescere l'anima, fa crescere il cuore, fa prendere posizione dalla maniera che tu diventi un figlio, una figlia di Dio. Amen. Ecco perché Pietro dice, siate sicuri di Dio. Gesù dice, siate sicuri di Dio. Siate sicuri. Ci deve essere quella sicurezza. E una volta che io sono sicuro di Dio, chi può togliere? Io posso avere... Come si dice, abbiamo sentito Gianfranco parlare in Pietro capitolo 4, vedete quel momento di, perché realmente c'è la pressione tale, la pressione è forte, vedete, è troppo forte, il nemico viene con perché sapete che Gesù se ne andava, fratello Branham se ne andava pure fuori a pesca, se ne andava in montagna a caccia, Gesù se ne andava in montagna, rimaneva tranquillo. Quando c'è troppa pressione, il fratello Franco pure, io il fratello Franco in vacanza non l'ho mai visto andare in vacanza, eh? L'avete visto andare in vacanza voi? Io non l'ho mai visto andare, però per tanto qualche giorno di vacanza non sarebbe male, non so come dire, di riposo, sì, riposo. A volte lui rimaneva nel bureau, rimaneva nell'ufficio, mentre c'era la predicazione nella sala, lui non ci andava, vedete? Perché veniva del viaggio ed era stanco, magari la domenica no, ma il mercoledì, per esempio, magari il sabato, invece di andarci, lui si riposava. Questo per farvi capire che quando viene la pressione, dice, ma veramente, Signore, o fai qualcosa, o fai qualcosa. Afferrate? Avete afferrato? Lì la fede che deve uscire fuori, forte. Quindi, quello che voglio farvi capire, perché è importante, la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. E questa parola che Dio ci dà oggi, più che mai, è una parola rivelata. La fede è una rivelazione, ci credete che è una rivelazione? Guardate Pietro. Pietro, lui ha detto, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Dice, ma chi sei? Che dite voi che io sia? Ma dice, ma la gente dice, tu sei Giovanni Battista, sei quest'altro, Elia. Dice, ma voi, i miei discepoli, cosa dite che io sono? Ma Pietro non ha consultato, state bene attenti, questo paragone è importante, afferratelo, nel nome del Signore Gesù, afferratelo. Pietro non ha consultato, non è detto che ha guardato un libro, di scatto, d'improvviso, immediatamente, gli esce dalla bocca, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Alleluia! Quindi che cos'è la rivelazione, che cos'è la fede? Vedete? È proprio questa. Ma è sotto controllo della parola di Dio, dello Spirito di Dio, controllata dallo Spirito di Dio. La fede è controllata dallo Spirito di Dio, e la rivelazione è qualcosa che esce senza che tu ci rifletti, viene fuori. Avete afferrato? Ecco perché non ha niente a che vedere con gli studi, a diventare ragioniera, a diventare dottore biblico, non ha niente a che vedere. Alleluia! Ascolta. Figlio mio, ascolta. Alleluia. Vedete? Avete afferrato? Quindi tutto è possibile per colui che crede. Quindi ecco perché dico, dobbiamo essere sicuri di Dio. Il mio soggetto questa mattina è proprio questo. Vogliamo essere sicuri di Dio. Il tempo è vicino. Vedete qui il passo che ha letto Gianfranco. Vedete? Il passo che ha letto Gianfranco. 1 Pietro capitolo 4. Vedete che è importante. Dal versetto 7, ora la fine di ogni cosa è vicina, siate dunque temperati, vigilanti alle orazioni. Quindi che significa? Significa che io devo perdere tempo, nella maniera pratica, umana, vedi, non ho neanche pregato, ma siamo partiti così, tranquilli, sa va, il Signore... Poi magari canteremo qua un cantico, vediamo, lasciamoci guidare dal Signore. Vedete? Quindi, questa cosa che ora la fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque temperati e vigilanti all'orazione. Questa orazione che significa? Vigilanti all'orazione. Una volta che siete passati dall'altra parte... Come Gesù diceva, che andrà nella barca, sono passata all'altra riva. Una volta che sono passata all'altra riva, erano più tranquilli. Quindi quando noi passiamo all'altra riva, il momento d'orazione, anche che io sto lavorando, state attenti, l'ho ripetuto tante volte da questo pulpito e lo dico ancora nel nome di Gesù Cristo, è la mia esperienza. Lavoravo sui tetti? Lavoravo, facevo il tubista, mettevo tubi, dove lavoravo, dove ero? Una parte di me lavorava, ma una parte di me era lassù. Alleluia! Quando il Signore mi ha chiamato, vedete? Quindi l'orazione è continua. Quindi è questa orazione continua che impedisce al diavolo di entrare. Ci siete? Perché fate una barriera, avete un filtro, c'è il filtro del sangue di Gesù Cristo, c'è il filtro della parola di Dio che tu credi con tutto il cuore, che tu l'hai accettata profondamente, ci credi, basta, finito. Chi ci separerà? Chi? Ditemi a me, chi? Quindi l'orazione è continua là. La presenza di Dio è nella tua vita, è nella mia vita, ce l'ho. posso inciampare, state attenti, posso inciampare, perché sono fatto di carne umana, anche nel movimento, in una cosa di scelta, invece di scegliere una cosa ne posso scegliere un'altra, ma giusto, ok, ma la presenza di Dio non mancherà mai, è sempre là, tu ritorni indietro, abbiamo sentito, torni indietro, perché la natura di mio padre, non so se la vostra, se il vostro padre è la stessa natura, ma la natura di mio padre che io conosco è un perdonatore forte. La sua natura dice, ma Franco, dove stai andando? Ma che stai facendo? Vedete? E ho finito. Che perdona. Perché io so che mi ha perdonato. Perché c'è stato un impatto all'inizio tanto forte che il perdono si è messo in azione così profondo che non se ne va più. Giusto? Quindi questa cosa per me è veramente importante. Quindi il tempo è vicino. Ora, se il tempo è vicino, non devo io essere già in una forma perfetta? Modello forestiero, modello Franco, stai dicendo, forma perfetta dico spirituale. Vedete, siamo attaccati, amici miei, siamo attaccati da tutte le parti, però è pure vero che Dio è la nostra forza e il nostro aiuto. Vedete, Dio ci ha parlato attraverso i profeti nel Vecchio Testamento, ci ha parlato attraverso i riformatori durante l'epoca della Chiesa, ultimamente ci ha parlato dalla bocca del fratello Branham, il messaggero del tempo della fine, ci ha parlato ancora attraverso il fratello Frank. Ora, prendete con me Ebrei capitolo 1, guardate. È qua vicino. Dal primo versetto. Oggi è un po' speciale, perché io non l'ho pregato, cioè dire, è stato pregato all'inizio, amen. Siamo sotto la protezione divina, sotto il suo sangue, la parola di Dio è in mezzo a noi. Amen. Quindi, dal primo versetto dice, avendo Dio variamente e in molte maniere, state bene attenti alle parole, parlato già anticamente ai padri nei profeti, in questi ultimi giorni, ai padri nei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi nel suo figliuolo, il quale egli ha costituito erede d'ogni cosa, per il quale ancora ha fatti i secoli, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sussistenza di esso, e sostenendo tutte le cose per la parola della sua potenza, dopo aver fatto per se stesso il purgamento dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nei luoghi celesti, altissimi, essendo fatto di tanto superiore agli angeli, via via fino alla fine del versetto 4, versetto 3, 4. Quindi, ultimamente, come ci parla adesso il Signore? Vedete, come ci sta parlando ultimamente il Signore? Leggiamo un altro passo nel Vecchio Testamento. Leggiamo un passo in Zaccaria. Zaccaria capitolo 8. Versetto 8. Anche versetto 9. Ok. Dunque, Zaccaria capitolo 8, versetto 9. Così ha detto, ce l'avete? Così ha detto il Signore degli eserciti. Siano le vostre mani rinforzate, o voi che udite queste parole in questi tempi, cioè dire in questi giorni qui, la traduzione letteraria è in questi giorni qui, dalla bocca dei profeti che sono stati nel giorno che la casa del Signore degli eserciti, il Tempio, è stata fondata per essere riedificata. Prendete questa parola, che significa? Che significa? Afferrate? L'avete afferrato già spiritualmente? Vedete? Quindi già ci ha parlato anticamente attraverso i profeti, ancora ultimamente ancora attraverso i profeti, vedete? Quindi per poter fare cosa? Rinforzate, o voi e che udite queste parole, rinforzatevi le parole in questi giorni qui dalla bocca dei profeti che sono stati nel giorno che la casa del Signore degli eserciti, il Tempio, è stata fondata per essere riedificata. Perciò che avanti questi giorni non vi era alcun premio né per uomini né per bestie, non vi era alcuna pace, e chi andava e chi veniva, perché è il giorno del nemico. E io mandavo a tutti gli uomini l'uno contro l'altro, ma ora io non sarò al rimanente di questo popolo, come sono stato nei tempi addietro, dice il Signore degli eserciti. Perciò che vi è semenza, fa prosperare la semenza, la vite porterà il suo frutto, la terra produrrà la sua rendita e i cieli daranno la loro rugiada. Ed io farò ereditare tutte queste cose al rimanente di questo popolo. E avverrà che come voi, o casa di Giuda, casa di Israele, siete stati in maledizione fra le genti, così vi salverò e sarete in benedizione. Non temete, siano le vostre mani rinforzate. E poi qui continua, ma mi fermo qua. Vedete, quindi questa casa, questo Tempio, è stato completamente riedificato. Sappiamo cos'è il Tempio adesso. Il Tempio sappiamo che è Gesù Cristo. Abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo. Giusto? Questo Tempio che è stato rivelato e che abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo, questo Tempio dov'è adesso? Se Dio anticamente ci ha parlato attraverso i profeti, abbiamo letto in Ebrei capitolo 1, anticamente ci ha parlato attraverso i profeti, adesso ci ha parlato attraverso suo figliuolo. Dov'è questo figliuolo che ci sta parlando? Fratello Branham non c'è più, fratello Frank non c'è più. Leggiamo alcuni passi della Scrittura. Questo figliolo si deve trovare a qualche parte. State afferrando, amici miei, voi che state ascoltando, anche voi. Lì non lo vedo, non è potesse collegato, altrimenti lì. Saluto tutti i fratelli che sono collegati, perché Dio vi benedica tutti. Vedete? Quindi adesso questo figliolo dov'è? Chi è questo figliolo? Chi è? Alleluia! Che Dio veramente ci aiuti e mi aiuti a poter dire le cose per bene giuste, in modo che si possa afferrare questa cosa. Leggiamo in Giovanni capitolo 5 prima, Giovanni capitolo 5, che l'ho messo. Leggiamo dal versetto 27. Giovanni capitolo 5 versetto 20. Guardate un po' dove lo Spirito ci vuole portare tranquillamente, vedete? Perciò che siccome il Padre ha vita in se stesso, così ha dato ancora al figliuolo d'avere vita in se stesso, e gli ha data potestà ancora di fare giudizio, in quanto egli è figliuolo dell'uomo. L'avete letto? Quindi perciò che siccome il Padre ha vita in se stesso, così ha dato ancora al figliolo d'avere vita in se stesso, e gli ha data potestà ancora di fare giudizio, in quanto egli è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perciò che l'ora viene che tutti coloro che sono nei monumenti udiranno la sua voce ed usciranno. E in effetti questa cosa è già avvenuta. Vedete, nel Matteo 27, quando è morto sulla croce, che ha gridato, ha fatto il grido, ecco, ha detto tutto è compiuto, e poi è sceso nel soggiorno dei morti, c'è stata la risurrezione di tutti quelli del passato, del vecchio testamento. Vedete, tutti quelli che erano passati, che hanno creduto, Abramo, Isacco, Giacobbe, qualcuno ha scelto tutto questo. Quindi adesso la vita è nel figliuolo. Il Padre ha dato la vita interamente al figliuolo, cioè dire, non che sono due persone, ma è una situazione diversa, un qualcosa che sta arrivando adesso, negli ultimi tempi. Ci ha parlato per la bocca del suo figliuolo Gesù Cristo. Ora, il suo figliuolo è la parola di Dio. La parola di Dio è nella Chiesa. Questa Chiesa siete voi, siamo noi. Chi è figliuolo adesso? Adesso andiamo avanti, sperimentiamo. Leggiamo ancora. Leggiamo ancora alcuni versetti, vedete? Ancora 5:19. Giovanni 5:19. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliolo non può fare nulla da se stesso, ma fa ciò che vede fare al Padre, perciò che le cose che esso ha, che esso fa, il figliolo le fa anche similiantemente. Quindi sta copiando il padre, il figlio sta copiando il padre, giusto? Vero? Quindi il figlio che è nella carne, il figlio che è diventato, che Dio che si è fatto carne, che era uomo, copiava lo spirito padre, giusto? Giusto? Diciamo questo? Per avere una comprensione più facile, giusto? Ora, tu e io, a chi dobbiamo copiare? Afferrate? Continua ancora, guardate. Ma fa ciò che vede fare al padre, perciò le cose che esso fa, il figlio le fa ancora similiantemente, poiché il padre ama il figliolo e gli mostra tutte le cose che egli fa e anche gli mostrerà opere maggiori di queste, a ciò che voi vi meravigliate. Fate le opere maggiori di queste. Giovanni 14,12 dice questo: voi farete le opere maggiori di quelle che faccio, che ho fatto io. Perciò che siccome il padre suscita i morti, li vivifica, così ancora il figliuolo vivifica coloro che egli vuole. Afferrate questa parola? Alleluia! Fate parte di questi figliuoli che Gesù stesso vivifica chi lui vuole. Questa parola, chi lui vuole, io sono incluso dentro, tu sei incluso dentro. Vedete, fratelli e sorelle, siamo inclusi dentro, ci siete, l'avete afferrato? Quindi, quando tu leggi queste cose e li percepisci attraverso veramente lo Spirito, per la rivelazione, dice il Signore, è vero, io sono tuo figliolo, se sono tuo figliolo, sono tua figlia, io, Dio, faccio le stesse cose, cioè dire, la mia ispirazione, ogni cosa, ce l'ho con te, è lo Spirito che parla, è lo Spirito che mi suggerisce le cose, che mi mette a posto, che mi fa capire le situazioni. La fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. Alleluia, vedete? Quindi, siccome il Padre risuscita i morti e li vivifica, così ancora il figliuolo vivifica coloro che egli vuole, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, a ciò che tutti onorano il figliuolo, come onorano il Padre. Chi onora il figliuolo, chi non onora il figliuolo, non onora il Padre che l'ha mandato, perché tutti e due sono uno. Amen. Alleluia. Alleluia. Quindi questa parola di figliuolo, adesso che noi stiamo leggendo qua, vediamo che veramente ha un'importanza profonda. Questa parola che nei tempi passati i profeti hanno parlato, gli amministratori, i formatori, hanno parlato, Elia ha parlato ultimamente. Ora adesso ci sta parlando attraverso la bocca di suo figlio. Questo figlio sta parlando. Se questo figlio che parla è ripieno dello Spirito di Dio, perché crediamo che Dio l'ha riempito di Spirito, giusto? Ha detto: ecco il mio figliolo diletto in cui ho messo tutta la mia fiducia, ascoltatelo. Quindi io devo stare attento. Quando noi veniamo in chiesa, quando noi leggiamo la Scrittura, noi dobbiamo stare attenti. Mi sto sbagliando? Vedete? Come abbiamo detto poco fa, io devo percepire quello che lo Spirito mi vuole dire a me personalmente. Cosa mi sta dicendo? Con che cosa mi devo confrontare? Altrimenti questa cosa diventa, cioè dire, non arriva allo scopo dove Dio mi vuole far arrivare. Perché cosa siamo qui seduti? Perché ci raduniamo? E per sempre per diventare migliori, dice l'Apostolo Paolo, non per diventare peggiori, giusto? Alleluia! Quindi questo figlio adesso sta parlando nella Chiesa. È questo che Dio deve farci grazia di stare attenti. Vedete, dobbiamo vegliare. Ora lui parla a tutti noi. E se parla a tutti noi, lui non soltanto c'ha l'autorità attraverso la parola che tu percepisci, c'è l'autorità, e quando tu la percepisci, tu la afferri e tu diventi uno con lui, vedete? Perché noi siamo diventati figli e figlie di Dio. Perché? Giovanni capitolo 1, versetto 14 ci dice: tutti quelli che l'hanno accettato, tutti quelli che hanno creduto, sono diventati figli di Dio, che non sono nati di carne e di sangue, ma sono nati dallo Spirito Santo, giusto? È vero? Quindi ecco dov'è il movimento dello Spirito. Oggi Dio sta parlando. Quindi se oggi Dio sta parlando è perché vuole perfezionare e formare una Chiesa secondo veramente la sua parola, secondo il suo spirito, in modo che non manca di fede, non manca di fede, ma al contrario, che quello che lui pronuncia, il figlio che lui pronuncia, colui che crede, quella cosa si può compiere, si compie. Avete afferrato? È un soggetto che è difficile, che Dio mi aiuta a farlo diventare facile. Io magari non arrivo, vedete? Quindi questi passi della scrittura che noi abbiamo letto è per dimostrare che oggi il Signore è nella Chiesa, è nei membri del corpo di Gesù Cristo, giusto? Perché Lui è il figliuolo, Lui è il figlio. Quindi se Lui è il figlio, perché in Efesini lo possiamo leggere, abbiamo letto l'altra volta, possiamo ancora rileggere, Lui è il capo della Chiesa, Lui è la testa e noi siamo i membri del suo corpo, giusto? Quindi io sono figlio, tu sei figlio, figlia, vedete? Quindi come tali dobbiamo comportarci. Ecco perché quello che ha detto fratello Gianfranco questa mattina, quest'amore, questa maniera di vivere, questa armonia, perché è un'armonia che deve stabilirsi. Se l'armonia non si stabilisce nella Chiesa, il rapporto che c'è fra fratello e sorella, il rapporto che ci sono nelle famiglie, se non si stabilisce bene l'armonia, noi abbiamo perso la battaglia. È vero? Abbiamo perso la battaglia. Quindi questa armonia è come l'elettricità che passa attraverso i fili. E lì c'è una presa, lì c'è un'altra presa, quello serve per questo, quello serve... Ma è lo stesso filo che passa, giusto? È la stessa corrente, è il 220 che sta passando, eh? Faccio una... No, non sono bravo nell'elettricità, l'ho detto, vedete? Quindi siamo tutti presi con quello stesso filo, con quella stessa corrente. Quindi... se c'è qualcosa ancora che in me, diventa difficile da assorbire, io in mezzo, farò un cortocircuito, in poche parole, ecco, farò un cortocircuito, afferrate? Quel cortocircuito che io faccio si ripercuote su tutte le prese, o mi sbaglio? Tu sei pure elettricista, vero? Se si ripercuote su tutte le prese, e poi bisogna aggiustarle. Allora, credo che state afferrando. Quindi quello che Dio sta facendo capire, che Dio parla attraverso di te, e tu devi stare attento a quello che dici. Dio parla attraverso di te. Devi stare attento. Perché se tu non stai attento a quello che dici, allora diventa difficile la situazione, vedete? È andata difficile perché poi magari tu non capisci bene, non afferri, poi viene il nemico, si mette di mezzo, dice ma lui ha detto che ha fatto, noi abbiamo detto, noi abbiamo fatto, noi abbiamo... Diventa complicata la cosa. Mi sbaglio? Avete afferrato? Quindi l'armonia deve rimanere, deve esserci. Continuiamo il soggetto. Vogliamo leggere ancora in Giovanni? Giovanni 2,17, qua vicino. Giovanni 2,17. Leggiamo dal versetto 16. E a coloro che vendevano colombe disse, togliete di qui tutte queste cose. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che gli è scritto, lo zelo della tua casa mi ha divorato, mi ha roso. Vedete? Perciò i giudei gli fecero motto e dissero, che segni ci mostri tu che fai con queste cose? Gesù rispose e disse loro, disfate questo tempio e in 3 giorni lo ridrizzerò. Giusto? Alleluia! Avete afferrato? Quindi la casa del Signore, c'è un rispetto. Se la casa del Signore è fatta di mura, la tua casa è fatta di carne, vero? Avete afferrato dove il Signore vuole venire? Quindi la casa che tu hai costruito, cioè dire lo Spirito Santo ti ha fatto costruire, è lo zelo, qui dice, vedete? Lo zelo della tua casa, lo zelo del tuo tempio, questa cosa a cui ci tengo, questo desiderio profondo che io ho di sentirti dentro di me e di vederti all'opera, state afferrando? Questo zelo fa sì che provoca delle reazioni, vero? Provoca delle reazioni, provoca delle cose. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che noi, come serviamo questa casa, perché questa è la casa, vero? Ebrei capitolo 3, versetto 12, se non sbaglio, dice: noi siamo la casa di Dio. Mosè lui la casa, vedete, ve lo leggo, perché magari non è arrivata a dire tutti i versetti giusti. Vedete, Ebrei capitolo 3, versetto 6, anche versetto 4, così abbiamo il contesto. Versetto 4, Ebrei capitolo 3, versetto 4. Poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno, vedete, ogni casa è fabbricata da qualcuno, state ben attenti. Ora, colui che ha fabbricato tutte le cose è Dio. Vedete a cosa si riferisce? E ben fu Mosè fedele in tutta la casa di esso. Vedete? Mosè fu fedele in tutta la casa di esso, come servitore, per testimoniare delle cose che si dovevano dire. Ecco perché tutti i profeti, fino all'ultimo profeta, fino al fratello Frank, erano tutti testimoni, vedete? Hanno costruito questa casa, vedete, erano fedeli in quello che avevano costruito. Avete afferrato? Ci siete? Ma Cristo è sopra la casa sua, come figliuolo. E la casa sua siamo noi, seppur teniamo ferma, infine alla fine la libertà e il vanto della speranza. Quindi dovete essere coscienti che siete la casa di Dio. Ecco perché siamo sicuri di Dio, siate sicuri di Dio, giusto? Alleluia! Dobbiamo essere sicuri che sono la casa di Dio, e siccome se sono la casa di Dio mi devo comportare in conseguenza. Non devo, no, cioè devo stare attento a non ferire mio fratello, mia sorella, cioè dobbiamo stare attenti a non ferirli. E loro stanno attenti a non ferirmi, cioè dire, cioè, ecco perché dico, l'elettricità che passa, se c'è una presa che salta, tutte le prese saltano. Avete afferrato? Il circuito si ferma. Dio ci fa grazia di capire queste cose spiritualmente, di poterle afferrare, perché noi in questi ultimi tempi, come abbiamo letto in Ebrei capitolo 1, Dio ci parla attraverso il suo figliuolo, e il suo figliuolo è la parola di Dio espressa, la parola di Dio rivelata. Alleluia. Vedete, Dio adesso parla nella Chiesa, attraverso ad un fratello, attraverso ad una sorella. Se queste sono case di Dio, è la casa di Dio, è la casa dello Spirito Santo, loro devono parlare, loro parlano. Loro agiscono, si muovono. Lodano, glorificano Dio, camminano, fanno opere. Giusto? Giusto? È la realtà? Alleluia. Quindi viviamo in un tempo, vedete, il fratello Brown lo diceva, ed è vero, se tu ci pensi, i tempi che stiamo vivendo oggi, se tu li guardi con gli occhi naturali, sono i tempi i più terribili, i più bui che ci sono stati in tutte le epoche della Chiesa. State ben attenti. Perché magari a quel tempo vi mettevano, vi uccidevano, vi bruciavano, non so come dire, ma adesso è tutta un'altra cosa, è ancora peggio, molto peggio. Noi l'afferriamo tutti, lo capiamo tutti questo, vedete? Che lo Spirito che c'è oggi è qualcosa di terribile, ma lo Spirito Santo che c'è oggi è qualcosa di più glorioso di tutte le altre epoche. Perché sta formando la Chiesa alla sua immagine e somiglianza totale e definitiva. Il piano si concluderà. Vedete quello, vedete l'ONU con Israele, vedete, non si rendono conto di quello che stanno facendo. Non si rendono conto. Sono veramente completamente fuori. Poi a Roma ne abbiamo un altro. Vedete, sono tutti là personaggi che cercano di frenare e fermare l'azione di Dio nella Chiesa. Ma non ci possono arrivare. Perché quello che Dio ha deciso con la sua parola, con il suo piano, quello lui farà. Anche con Israele, quello lui farà. Questa organizzazione delle Nazioni Unite, ma mi fanno ridere, Chi l'ha, vedete, l'hanno instaurata, gli americani, tutto. Ecco che tutto all'inizio, mi sono messo una piccola nota, la pace, la sicurezza internazionale, progresso sociale, e tutti lì, si mischiano dappertutto. Adesso in Israele, a Gaza, con il mangiare che secondo loro che Israele sta diffamando, sta affamando la popolazione di Gaza, è l'ONU che gestisce tutte queste cose, che cerca di gestire queste cose, ma non si rende conto che sono tutte bugie. Sono loro che hanno messo in un fazzoletto di terra a suo tempo, nel 47, non mi ricordo adesso quando, nel 48, hanno messo Israele lì quando è rientrato, quando il Signore l'ha fatti rientrare, ha iniziato a farli rientrare. Vedete? L'ha messo in un fazzoletto. E sono loro che decidono tutto. Sono gli uomini che decidono. Ora non si rendono conto che Israele, vedete, sto passando un pochettino, sono un po' allargato, giusto? Ma nel soggetto ci arriverò di nuovo, giusto? Vedete? Ma aspettate bene. Adesso Israele si è risvegliato. È stato sufficiente quel 7 ottobre, giusto? È stato sufficiente quel 7 ottobre per risvegliare in Israele lo spirito nazionalista, lo spirito di Dio. Anche che ancora sono completamente in francese nelle VAP. Sapete quanto sono nella confusione ancora, vedete? Ma stanno andando in una certa direzione, ma non si rendono conto che loro non possono arrivarci, ma è Dio che ci arriverà, vedete? Dio ci arriverà. Quindi stanno facendo in modo adesso che vogliono anticipare quello che Dio dovrebbe fare. Vedete? Ma non glielo fanno fare, per adesso non glielo faranno fare, vogliono per forza due stati, due popoli, allo stesso posto. Allo stesso posto, due stati e due popoli. Beh, davanti a Dio è impensabile. L'hanno chiamata Palestina. Sono gli inglesi che l'hanno chiamata Palestina. Gli inglesi. Quella è Canaan. Quella è la terra di Canaan. È Canaan. L'hanno chiamata Palestina. La gente fa quello che vuole, come vuole, vedete? Ecco perché dico, oggi tu sai tutte queste cose, devi ringraziare Dio. Ti aggrappa alla rivelazione di Dio e sai che Dio compierà tutto quello che deve compiere. Alla fine lo farà. Vedete, il patto, cioè dire, Daniele 9, parla che ci sarà l'anticristo che farà un patto e via, vedete? Sono tre tappe, ci saranno tre tappe. L'ultima tappa è quella che dove romperà il patto. Prima farà il patto di 3 anni e mezzo, e poi romperà il patto, vedete? Ma devono prima fare il patto. Ora, tutto questo, posso dire così, dice il Signore nella scrittura, tu e io dovremmo essere via. Avete afferrato? Quindi quale non è, vedendo i tempi che si accorciano, vedendo quello che sta succedendo, quale è la preoccupazione se vogliamo, siamo nella tranquillità, giusto, siamo tranquilli di dire, ma Signore, tu stai per tornare, metti questa casa a posto, vero? Metti questa casa a posto, perché tutte le cose devono essere messe al suo posto, perché il profeta è venuto apposta per mettere tutte le cose al suo posto. Il fratello Frank ha continuato a mettere al suo posto. Avendo un ministerio diverso, lo stesso spirito, ma avendo un ministerio diverso, continua a mettere le cose al suo posto. Ora è la Chiesa, tu, Chiesa, devi mettere tutto al suo posto. Io lo devo mettere al mio posto. Devo sapere con chi ho a che fare. Ecco perché devo essere sicuro di Dio. La vede afferrata. Dobbiamo essere sicuri di Dio. Se non sono sicuro di Dio, c'è qualcosa che non funziona. E tutto ci ha avuto un inizio. C'è il pentimento. C'è il battesimo. E c'è la crescita. Il battesimo, l'acqua, non ti salva. Quello che ti salva è il perdono dei peccati che tu realizzi nel tuo cuore. Quello ti ha salvato, ti salva. E una volta che sei stato perdonato, pensi tu che Dio, che Lui, che la sua natura è di perdonare, di poter mettere l'uomo al riparo, continua a dirti di, ma tu hai sbagliato, continua a sbagliare, no, perché mi interessa, ma tu sbagli. Non può farlo, non lo farà più, non lo farà mai. Dio ti ha perdonato e basta. Sei perdonato, finito. E più tu lo realizzi che sei perdonato, e più lo Spirito in te cresce nella rivelazione della parola di Dio. Alleluia, ci siete? Perché altrimenti diventa fragile la cosa, vedete? Quindi questa brava gente è terribile, quindi non si rendono conto. Quindi quel patto, prima di ogni cosa devono fare questo patto. Vedete, vogliono fare due stati e due popoli. Ora, come possono fare questi due stati e due popoli quando sono nemici acerrimi di Israele? Vedete, Dio li sta mettendo alla prova, dovete ascoltare che è importante, li sta mettendo alla prova per sapere qual è il popolo, la persona che tiene da una parte o dall'altra. Avete afferrato? Perché Lui conosce il cuore e i sentimenti dei cuori. L'occhio ti dice, li sta facendo morire di fame, li sta ammazzando tutti, quindi deve pagare genocidio. Afferrate? Non si rende conto che Lui non soltanto si sta difendendo, è vero che ci sono i prigionieri di mezzo, non voglio fare politica, attenzione, non sto facendo, sto facendo uscire dal mio cuore quello che... È vero che ci sono i prigionieri, ma Hamas Lui tiene questi prigionieri. Avete afferrato? Pensate che la gente, quando fanno i programmi televisivi, mi fanno ridere, fanno i programmi televisivi, cioè quello ha detto, quello ha fatto, sì, ma lui poteva dire, ma lui poteva fare, ma lui poteva... Mi sembra Israele nel deserto, girano attorno. Ma nessuno è capace di prendere una posizione e dire, basta adesso, o Hamas lascia i prigionieri, o muoiono tutti.
Ma se lo dicono lo censurano.
Eh?
Se qualcuno l'ha detto, ma
l'Italia lo censurano. Quindi vedete un po'. Dio è verità. L'avete afferrato? Qui non si tratta di essere misericordiosi per uno e cattivi per l'altro, no, si tratta di camminare nella direzione dove cammina Dio. Io voglio camminare nella direzione dove cammina Dio, non dove cammina tutto il popolo, a me non mi interessa. Alleluia. Quindi questo patto devono riconoscere che Israele, sapete, io ho preso la nota qua, vedete, ci sono palestinesi, dove sono? Ci sono i sunniti e i sciiti. I sunniti sono molto più numerosi, ma i sciiti sono qualche 9 milioni, 12 milioni, qualcosa. I sciiti, sapete chi sono? Se voi guardate bene, è la discendenza di Ismaele. Il Pakistan è pieno. A Lisbona c'è la sede del capo dei sciiti, dei sciiti a Lisbona. Abbiamo guardato su, mi sono un po' informato di questa cosa, vedete? Quindi sono loro, che sono lì, prima si fanno la guerra fra sciiti e sunniti e fanno anche la guerra a Israele, vedete? Ma ecco che il figlio adesso interviene, il figlio di Dio, avete afferrato? Tu, figlia di Dio, dove sei? Questa casa è pronta? Perché noi dobbiamo guardare adesso il suo arrivo, perché da un momento all'altro il Signore arriverà. Alleluia. Quindi che Dio veramente ci benedica, ci dia quella forza di poter vincere le battaglie, tutte le battaglie. E la fede, ripeto, questa fede è un dono di Dio, la fede è un dono di Dio. Ora, se la fede è un dono di Dio, te l'ha data gratuitamente o tu la devi pagare? Amen. C'è scritto è un dono di Dio, tu l'hai ricevuto. L'hai ricevuto quando tu sei nato di nuovo. L'hai ricevuto quando tu hai creduto. Hai accettato che Cristo regni su di te. Prima tu non volevi avere come Barabba, dice non vogliamo, no vogliamo Barabba, non vogliamo che Cristo regna su di noi, come abbiamo letto giovedì, che il fratello Branham ha visto che le tre croci, quello di destra, era proprio lui. Lui si è immedesimato in quell'uomo di destra, che ha detto al Signore, dice ma che ha detto a quell'altro ladrone, dice ma lui non ha fatto niente, tu invece sei un peccatore, perché lo sgridi? Perché lo stai sgridando? E si rivolge al Signore dicendo, Signore, perdonami se io se ho fatto qualcosa, ma tu dici, tu non hai fatto niente, io ho fatto qualcosa. Ed, allora il Signore dice, oggi stesso tu sarai con me nel paradiso. Alleluia. Vedete? Quindi non è questione di tempo, è questione di azione di cuore. Su un letto di morte, un uomo, dopo tutta una vita sballata, riconosce Gesù Cristo, riconosce che i suoi peccati sono stati perdonati, riconosce che era un peccatore e che i suoi peccati sono stati perdonati, perché non è stato visitato prima, perché non è stato, vedete, e Dio lo perdona. Pensare che Dio non lo perdona, Dio se ne va in pace. Amen. Alleluia. Ve l'ho detto, la natura di Dio è il perdono. Questa cosa non me la toglierà più nessuno dal cuore, dalla testa, da dove volete voi. È il perdono. Quindi c'è sempre un inizio. Per Dio tu avrai sempre un inizio. L'unico inizio che tu non puoi più avere, state ben attenti, è 1 Giovanni capitolo 4, se non sbaglio 5, quando tu bestemmi contro lo Spirito Santo. Quando tu sei incredulo, non l'accetti. Basta, finito. Allora per te è chiuso. Già su questa terra e ancora lassù. Vedete? Altrimenti Dio la porta è sempre aperta. Sempre aperta. Questo è il mio Dio. Amen. È il mio. Spero che sia anche il vostro. Amen. Alleluia. Ma deve entrare nella sua direzione, nella sua via, nella sua strada. Se io non entro nella sua direzione, sarò sempre in un contraddittorio, non so come dire, sono sempre a lottare contro me stesso. Deve entrare nella sua scia, ed entrando nella sua scia ha preparato una grande tavola. Cosa dice il Salmo 23? È un po' che non lo leggo più, e neanche voi, nel senso sicuramente non l'avete, il Salmo che mi sa che è il Salmo 23 o 123, tu sei il mio pastore, 123, vero? Alleluia. Mi è venuto in mente adesso lo Spirito, mi è venuto questo. Ah, ce l'ho. No, è il 23, eh? È 23, da tempo che non ci vado più sopra. Sì, guardate che dice qua, guardate che dice, state bene attenti. No, non mi voglio soffermare molto, perché stiamo arrivando quasi alla fine, perché ho tanti passi da leggere, ma il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere nei paschi erbosi, mi guida lungo le acque chete, egli mi ristora l'anima. Egli mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome, per amore del suo nome. Gli avvenne che io camminassi nella valle dell'ombra della morte, e ho sempre fatto ricordare ai fratelli che qui Davide dice nell'ombra della valle, non nella valle stessa, ma nell'ombra della valle. Avete afferrato? L'ho sempre messo davanti questo, vedete? camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perciò che tu sei con me. La tua bacchetta, la tua verga mi consola. Tu apparecchi, ecco il versetto, vedete? Il versetto che mi piace tanto, state ben attenti. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Avete afferrato? Tu apparecchi una mensa piena di cibo, piena di vivande davanti ai miei nemici. Avete afferrato? Alleluia. Ecco perché è veramente il mio pastore, è il nostro pastore. Ci credete? L'accettate? È lui la nostra guida, reale, vera, per la potenza dello Spirito Santo. Ecco perché dobbiamo sempre più vai avanti e più dobbiamo incontrare questa posizione davanti a lui. Dobbiamo farlo, è importante, se non lo facciamo. Leggiamo ancora 1 Giovanni, capitolo 2, 1 Giovanni, e poi ci fermiamo. Versetto 18. Si parlava pure di questo, vedete? 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 18. E poi ci fermiamo. Questo è in quello che abbiamo anche letto, quello che Gianfranco ha anche letto in 1 Pietro 4, che è la fine dei tempi, siamo arrivati alla fine. E che Dio veramente ci faccia grazia, perché siamo arrivati alla fine, vedete? Fanciulli, egli è l'ultimo tempo. E come avete inteso che l'anticristo verrà, fin da ora vi sono molti anticristi, onde noi conosciamo che egli è l'ultimo tempo. Voilà, e qui sono uscite da noi, eccetera, eccetera, ma è questo. Ma quello che è importante, fanciulli, è l'ultimo tempo. E come avete inteso che l'anticristo verrà, fin da ora vi sono molti anticristi, onde noi conosciamo che è l'ultimo tempo. Avete afferrato? Che il Signore veramente ci benedica, ci dia forza. Quindi questa rivelazione, la fede è una rivelazione, non una fede come si dice, provvisoria, come l'ho messo io, l'avevo messo quella di Pietro, l'avevo messo che è una fede che è così momentanea, non so come dire, non definitiva, vedete, momentanea. Come ha detto anche il fratello Franco, ha detto questo anche la domenica scorsa. Se siete stati attenti, l'ha detto. Vedete, sì, qui ce l'avevo notato, vedete. Intermittenza, una fede intermittente. Oggi c'è la fede, domani non c'è più. Vero? Ma non è così. Se tu hai la fede, ce l'hai, devi soltanto metterla in atto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Alleluia. Vedete, quando Dio è dentro, quando è venuto dentro di voi, che vi cura, che gli parlate, che ti parla, questa cosa avviene spontanea. Viene spontanea. Ci sono tante testimonianze dove veramente questa cosa Dio l'ha manifestata, ed è vero. L'istruzione non può farlo, l'intelligenza non può farlo, state attenti. La saggezza umana non ci arriva. Ecco perché se voi non diventate come dei piccoli fanciulli, avete afferrato, piccoli fanciulli. E poi dice, chi è più grande fra di noi? Signore, ha chiamato un ragazzino, un bambino, lo dice, vieni qua. Se non diventate come queste piccole fanciulle, voi non entrerete nel regno dei cieli. Vedete, quindi ci sono tante cose da imparare col nostro Signore. Lui ce li mostra, e a misura che Lui ce li fa vedere, noi li percepiamo. Ma come ho detto all'inizio, la parola c'è l'autorità. E devo camminare in quell'autorità fin tanto che entra dentro. Avete afferrato questo? Potete dire amen? Questo è così dice il Signore? Alleluia! Se io continuo a camminare su quella stessa scia della parola che è uscita con autorità, perché la parola di Dio è autorità, entra dentro di me e compie l'opera sua, con autorità. Alleluia! Allora lui sarà sempre il vincitore. in qualsiasi azione, in qualsiasi cosa, anche che voi siete atterrati, lui sarà sempre vincitore. Vi rialzate e lui sarà sempre vincitore. Avete afferrato?
Amen.
Alleluia. A lui sia tutta la gloria. Che Dio ci benedica. Dio ci benedica. E che è importante che possiamo realizzare primeramente i tempi che viviamo. Vedete, volevo leggere in Daniele, volevo leggere in Ezechiele 9, volevo leggere tanti passi, ma lasciamoli stare. Ho cercato di far uscire il mio pensiero dal cuore in meglio della mia conoscenza, in meglio della mia espressione, non so come dire. Spero che abbiate capito, che avete afferrato che cosa può essere la fede, cosa può essere la parola quando viene, che dobbiamo afferrarla e che dobbiamo lasciarci trascinare. È come un fiume, dobbiamo lasciarci trascinare. Un fiume che, come abbiamo letto, il Salmo 23, voilà, vedete? Che Dio veramente ci benedica. Siamo stati riconfortati, già abbiamo sentito stamattina, poi ancora il Salmo 122, sono felice quando mi dicono andiamo alla casa del Signore. Vedete che è importante? Cioè dire avere quella gioia, la gioia nel cuore, dice sto andando, dove vado? Non è che vado a ballare, non è che vado alla casa del Signore, gloria a Dio, vado ad incontrarlo. Quello che può pensare il fratello a me non mi interessa, mi interessa sì, mi interessa no, non mi interessa. Quello che conta è che io incontro il Signore, voglio incontrarlo, attraverso la sua parola, attraverso i cantici, la comunione, e dove sento che Lui è presente, e dove ci fa bene. Alleluia. Dio ci benedica, ci vogliamo alzare. Mancano i fratelli, come abbiamo detto, che Dio li possa benedire, anche Francesco, la famiglia Pavia, adesso non so se è rientrato, mi sa che ancora non è rientrato. Vogliamo cantare un cantico. Sapete che sono intonato? No, sono stonato. Lo sapete tutti. Però quando lo so e qualcuno mi trascina, io ce lo canto bene. Quindi tu dovresti pure imparare a trascinare. Gloria a Dio. Quando ti vedo sullo stato che canti da bello, tranquillo, è così potevi. Però è in francese, perché lui canta in francese. Aspettate. Un canto che sappiamo tutti. Alleluia. Vediamo se ci riusciamo. E il 202, vincitori. Sappiamo? Sì. Noi che conosciamo, giusto? E il 202, fratelli miei, i fratelli che sono in ascolto.
Guarda comunque di là, la telecamera.
Ah, di là, ok. Dio vi benedica. Cantate anche a voi, così mi aiutate a me. Giovanni, vediamo un po'.
Noi che conosciamo Gesù Salvatore,
molti
pensano. Dobbiamo aggiornare il tono.
Il tono è giusto, ma dobbiamo aggiornare una nota.
Noi che Gesù Sagrato, noi saremo sempre
34,
che cos'è? Sarà quello che lo
c'è. So che in cielo porterà Gesù. Sì, questo dovremmo farcela. Io so che in cielo mi porterà Gesù.
La musica, aspettate la musica.
No, questo è
la musica. Ah, c'è tutto per...
234. Ah, sì. Andiamo.
Credere con tutto il cuore. Lo credete che ci porterà nel cielo Gesù? Alleluia, meraviglioso Padre, quale grazia ci hai fatto, Signore, quale benedizione ci hai accordato di conoscerti come essendo il nostro Salvatore, come essendo il nostro Dio, colui che consola, colui che guarisce, colui che vivifica i cuori nostri. Grazie Padre Celeste, grazie per la Tua presenza, anche che non sappiamo cantare, Tu guarda al di là di tutto questo. Sì, Signore, Ti adoriamo con tutto il cuore, Ti ringraziamo ancora per questa mattina, per la Tua preziosa parola, per quello che ci hai dato, l'insegnamento, ogni cosa. Sì, Signore, tutto quello che è buono e giusto e vero viene da Te. Sì, Signore, l'apprezziamo veramente di cuore. Rimani con noi, rimani con tutto il tuo popolo, la tua chiesa, dappertutto, lì dove due o tre sono radunati nel tuo nome, dove il tuo nome viene invocato in spirito e verità, dove i cuori sono aperti, dove tu sei il Signore dei cuori, il Dio dei nostri cuori. Oh Signore, vivifica ogni cosa, porta avanti l'opera tua, distruggi tutto ciò che può impedire il camminare con te, può impedire la comunione gli uni verso gli altri, può impedire la comunione con te soprattutto. Distruggi ogni cosa che viene dal nemico. Sei tu il nostro Dio, sei tu che sei capace di ogni cosa e noi veramente ci rimettiamo a te. La nostra vita è nelle tue mani, i nostri cuori sono nelle tue mani, ci abbandoniamo a te. Oh Signore, fai vivere la tua parola in noi. Questa parola che viene direttamente dal tono della grazia, la tua parola che abbiamo letto, quella che abbiamo letto, abbiamo aggiunto delle parole, ma quella che abbiamo letto, soprattutto, viene dal tono della grazia. Signore, che tu possa benedire i cuori nostri in questa parola ancora questa mattina. Grazie, Signore, perché tu lo fai. Tu agisci per la gloria e la potenza del tuo nome. Manifestati ancora i fratelli che stanno ascoltando. Tu hai qualcosa anche per loro. Signore, secondo i loro bisogni, secondo il loro cuore, tu agisci e per manifestare la tua potenza e il tuo braccio potente. Sì, Signore, tu non lasci e non abbandoni nessuno. Grazie Signore, a te va veramente l'adorazione, a te vanno i nostri cuori, a te va tutto quello che è in noi, va a te. Signore, tu ci hai amati prima che il mondo fosse e tu continui a trattare con la tua creatura, con i tuoi figlioli, con tuo figlio Gesù Cristo, con tuo figlio Gesù Cristo che è nato nei cuori nostri per la potenza del tuo Spirito. Sì, Signore, grazie. Grazie come tu ci benedici e come tu porti avanti l'opera tua. Nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù.
Grazie. Grazie Gesù. Uno che giro per te. Se avete questo segno di nuovo. Di chi messi.
Oh, sì.
Ancora aujourd'hui. Si tu nous as jamais laissé.
Amen. Amen.
Pendant que ce monde est mélangé, pendant qu'il y a des désordres dans ce monde, Seigneur, tu prépares. Pour l'avènement. Seigneur, afin que ce monde soit détruit, tu nous amèneras au ciel. Seigneur, nos frères, nos soeurs sont malades, nos enfants, nos petits frères sont malades, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Oh, c'est toi qui mets la différence.
Amen.
Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais Seigneur, toi seul, fais ton œuvre. C'est toi seul qui combat, c'est toi seul qui achève ton
œuvre.
Amen. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas ce que nous faisons de bien, mais c'est ce que toi tu fais.
Amen.
Qui nous sauvera. Ô Dieu, comme mon frère l'a dit ce matin, souviens-toi ce serment de nous. Et quand dans les situations que nous ne voyons pas le mal, mais que nous produisons de l'amour afin que nous soyons
bénis,
Seigneur. Souviens-toi de nous. Bénis tous nos frères dans le monde.
Alléluia.
Bénis tous nos soeurs partout dans le monde.
Afin
que nous soyons tous bénis dans la foi et que tous nous
soyons
Seigneur dans la joie jusqu'à la résurrection. Je fais grâce. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié au nom de Jésus-Christ.
Amen.
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 Che l'hai aperto, grazie, da quel giardino dell'Eden, da quel trono della grazia, questo fiume scende, Signore, e tu abbeveri tutti i nostri cuori, tutti i nostri corpi, immersi dentro, nel nome di Gesù Cristo, immersi in quel fiume là, fiume di grazia e d'amore, fiume di vittoria, di riconciliazione, di grazia, alleluia, grazie Padre Celeste, grazie. Grazie per ogni cuore qui presente e quelli che stanno ascoltando e quelli che sono nel mondo intero che hai riscattato. Oh, che la lode ti ritorna, che l'adorazione viene a te. Oh, che ogni cuore si inchina davanti a te, a questo trono di grazia meraviglioso. Oh, dove quei cherubini, quegli esseri viventi ti circondano, sei circondato. Oh, meraviglioso Signore. E lì tu ci hai preparato un posto. E quando quel posto... Tu hai detto quando sarà pronto io verrò a prendervi. Sì, Signore, siamo qua. Quando tu riconosci, attiva, metti in atto l'opera tua, affinché possiamo rientrare a casa, noi tutti. Abbiamo il desiderio di tornare a casa. Oh, riempi i cuori, Signore, fai grazie. Glorifica te stesso in mezzo al tuo popolo, in mezzo alla tua Chiesa. Tu vedi le sofferenze, tu vedi i bisogni, tu vedi le richieste, tu vedi tutto questo. Oh, niente ti è impossibile, nulla ti è impossibile, non c'è opposizione, non c'è muro, non c'è distanza, niente ti è impossibile, lo crediamo veramente con tutto il cuore, Tutto ciò che è impossibile all'uomo è possibile a te. Alleluia, alleluia. Grazie Padre. Rimettiamo a te i nostri cuori, la nostra vita. O i nostri fratelli, le famiglie, quelli che sono assenti, tutti, li rimettiamo a te. Dacci la forza per poter continuare l'opera tua. Sì, Signore. Nel nome per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Fatica finirà, fratello no, perché la fatica Grazie Gesù, grazie Signore, tu conosci i tempi, Padre Celeste, tu conosci i tempi, i momenti, tu stesso hai detto, io stesso non lo conosco, soltanto il Padre lo conosce, e noi ti aspettiamo Signore, aspettiamo che tu dai l'input, che tu dai il movimento, affinché ti veniamo dietro, non possiamo fare nulla da noi stessi, se non di fare quello che vediamo fare al Padre nostro. Vieni, cammina con noi, Signore. Alleluia, alleluia. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Vieni. Grazie, Gesù.
Amen, Signore. Grazie, Signore, ancora oggi, grazie di questo culto che abbiamo potuto rivolgere a Te, Signore, e che tutta la nostra vita veramente possa essere un culto del continuo dinanzi a Te, Signore.
Amen.
Ti ringraziamo, Signore, di come ci hai parlato, Signore, di come ci hai esortati, Signore, veramente. Benedici, Signore, questa piccola chiesa, Signore, chi non è in mezzo di noi, Signore, secondo le sue necessità, Signore. Tu conosci ogni cosa, Signore, e anche per noi che siamo qua radunati, Signore. Guida Tu ogni cosa, Signore, nelle nostre vite. Nei giorni a venire, Signore,
Amen.
Te ne preghiamo sempre,
Amen.
Signore,
Amen.
E grazie veramente di come ci hai dato, Signore, questa fede, Signore, e fai sì, Signore,
Amen.
Che sia sempre attiva, Signore, veramente,
Amen.
Come
sì,
abbiamo
sì.
sentito, Signore, perché in ogni istante della nostra vita, Signore, ne abbiamo di bisogno, Signore, veramente ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo dei ministeri che tu hai messo nelle piccole chiese, Signore, benedici il nostro fratello Franco, Signore, così come in ogni piccola chiesa, Signore, in ogni gruppo che sinceramente, Signore, si raduna dinanzi a te,
Amen.
Signore, nella fede, Signore, e nella verità della tua parola, Signore, secondo
Amen.
La rivelazione di questi tempi, Signore.
Alleluia.
Benedici ogni anima, Signore,
Amen.
Veramente, Signore.
Amen.
E per chi ancora, Signore, non ti ha incontrato, Signore, fai che possa veramente, Signore, ed è destinato a farlo, Signore,
Alleluia.
Fai veramente che possa raggiungere,
sì,
Signore,
sì,
toccare,
Amen.
Signore, quella pietra della vita eterna, Signore,
Amen.
Veramente, quel tuo
sì.
sacrificio che tu hai fatto, Signore. Ti ringraziamo, Signore, anche Amen. Per il popolo di Israele, benedici,
Amen.
Signore.
Amen.
Oh Signore, sentiamo veramente dei venti soffiare, Signore, che sono veramente venti di sciagure, di tempeste, Signore, di falsità, Signore. Ma in mezzo a tutto questo, Signore, Tu hai dato luce, Signore, ai Tuoi figlioli affinché vedano, Signore, come stanno le cose. Grazie, Signore, veramente, benedicici, Signore. E ora ci presentiamo, ognuno dinanzi a Te, Signore, con le proprie necessità, con i propri pesi sul cuore, Signore, che Tu, Signore, hai già portato. Fai veramente che possiamo esserne liberati per la potenza del Tuo braccio. Signore, della Tua, oh Signore, benedizione, del Tuo perdono, del Tuo amore, Signore, che è stato dato per ognuno di noi, Signore. Benedicici, Signore, perché anche questo te lo chiediamo nel santo e prezioso nome del Signore nostro Gesù Cristo. Che la Tua benedizione accompagni ciascuno di noi in questo e nei giorni a venire, Signore, secondo la Tua volontà. Nel nome di Gesù Cristo, Signore nostro. Amen.
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 Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen.
Pace fratelli, sorelle, siete collegati, pace.
Dio benedica, fratelli, pace, 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 pace.
Pace a voi tutti.